Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Benvenute, benvenuti a tutte, siamo tornati, io sono Strelka.
Io sono Belka e questo è Walk Wops, la vostra rubrica su approfondimenti degli Stati Uniti con un occhio di riguardo alla California.
Siamo tornati dopo più di un mese, vabbè, però c'erano di mezzo le vacanze comunque.
C'è stato il Covid.
Non potete biasimarci, ci siamo mangiati il panettone.
E oggi in realtà iniziamo la nostra puntata parlando di un posto che è molto lontano dalla California, è quasi in Europa dal nostro punto di vista. E parliamo di, in realtà di una cosa che è successa sulla costa est, a New York. E iniziamo in realtà con una bella notizia, per una volta tanto.
Con una bellissima notizia. Allora, sicuramente ci avrete seguiti quando vi abbiamo parlato per più di una volta degli scioperi degli studenti universitari. La Columbia University, che è una di queste istituzioni storiche, scuole private americane, è stata oggetto di uno sciopero di 10 settimane ultimamente. Ce n'era già stato uno nel maggio del 2021 che poi è stato ripreso nel novembre del 2021 e gli studenti di dottorato sono riusciti a vincere, quindi dopo 10 settimane di sciopero la Columbia University ha accettato quasi tutte le loro richieste e tra cui c'è stato un aumento di salario importante perché per le categorie che venivano pagate di meno, quindi tenete conto comunque studenti di scienze sociali o di scienze umanistiche, si passa da uno stipendio di meno di 25, in alcuni casi meno di 25.000 dollari a vicino ai 39.000 dollari, quindi un bel aumento. I dottorandi di ingegneria facevano già più di quella somma, per cui non, non so se loro, però sì, penso che anche loro abbiano guadagnato qualcosa. Tra le richieste che erano state fatte c'era la richiesta di dare un aumento di stipendio a tutti gli studenti di dottorato e interessantemente inclusi anche gli studenti della triennale che lavorano come assistenti di laboratorio, che è una pratica che la Columbia University usa, per cui c'è adesso un contratto con un minimo di paga orario per questo lavoro che prima non c'era. E poi è stata espansa la copertura dell'assicurazione sanitaria, vengono dati dei soldi ai genitori, agli studenti di dottorato che hanno dei figli e si è cambiato il sistema di arbitrato per i casi di molestie sessuali sul posto di lavoro, che precedentemente doveva essere risolto dall'università con tutti i problemi che ne derivano da quando ci sono appunto questi casi di molestie tra professori e studenti che hanno chiaramente molto meno potere nella gestione dei fatti.
E secondo me è anche importante ricordare che comunque la sindacalizzazione degli studenti di dottorato della Columbia era stata già di per sé qualche anno fa, quando era successa una grande
vittoria,
perché è stata la prima università privata che ha avuto, è riuscito a vincere il diritto di sindacalizzarsi, diciamo rompendo con questa precedente tradizioni giuridiche secondo le quali i studenti dottorato delle università private non avevano il diritto di sindacalizzarsi, e quindi aprendo la porta in realtà a tante altre università degli Stati Uniti private la strada a formazioni di sindacati di studenti. Quindi cioè, ci sarebbe anche un pochino, no? Cioè, magari, speriamo che questa vittoria sia la prima di tante altre che seguiranno un pochino questa, insomma, questo sentiero tracciato, che quindi è possibile non solo formare sindacati ma anche riuscire a comportare queste grandi aziende dell'educazione a un tavolo e riuscire a firmare gli accordi.
Bravo Belka che ci ricordi questa cosa delle grandi aziende, perché come ha reagito la Columbia ai suoi studenti che si stavano sindacalizzando? Ecco, questa è la parte più inquietante di questa storia, che ci aiuta a introdurre poi l'argomento appunto di cui parleremo oggi, che sono le pratiche anti, cioè le pratiche unfair, non so tradurlo in italiano, in violazione della legge, che alcune di queste università private utilizzano per limitare l'accesso all'istruzione ad alcune categorie di persone. Nella gestione dello sciopero, la Columbia University ha assunto un studio di avvocati di New York che fanno union busting, che io non sapevo neanche potesse essere un'occupazione. Cioè io
forse
non...
devi spiegare cosa vuol dire union busting, union per chi non parla inglese.
Esatto. Come lo definiresti? Come lo traduci in italiano tu, union busting?
Beh, sono insomma quelle pratiche, non so se abbiamo una parola, ma penso che il concetto sia molto chiaro a tutti. Sono quelle pratiche che un'azienda fa per impedire la formazione di sindacati o per, insomma, rendere più difficile... diciamo, le definirei attività antisindacali, se non che forse queste aziende che vanno in giro a proporre i propri servizi di union busting non la vedono come una cosa negativa, la vedono come una roba positiva, che comunque
sì.
Insomma, loro si offrono da preparare materiali informativi da distribuire ai lavoratori contro i sindacati, a robe più inquietanti, tipo appunto individuare chi sono i leader sindacali dei sindacati che ancora non sono formati, e capire quali sono le pratiche legali o paralegali che uno può usare, dai licenziamenti mirati ai dimensionamenti, no? Cioè, sì. Sono quelli che ti fanno il pacchetto di dire come fermare il sindacato dalla parte più, diciamo, pubblica, la parte che è forse un pochino fuori dalla legge, almeno in certi paesi. Negli Stati Uniti poi probabilmente...
Esatto, probabilmente è legale, non lo sappiamo in realtà. Cioè, per me il fatto che esista un'agenzia a cui tu ti rivolgi mi fa pensare che questa cosa sia almeno entro certi limiti legale, perché altrimenti...
Beh, si è smessa da questo discorso che prima di formare il sindacato puoi licenziare gli attivisti senza facilmente essere denunciato per attività sindacale, perché comunque sì. Il sindacato ancora non c'è, che però non è questo il caso, no? Qui no, già il sindacato no. Era presente.
Qua il sindacato era presente, poi diciamo, secondo me comunque l'università è un ambiente, almeno nei confronti dei suoi professori, degli studenti, un ambiente abbastanza particolare, perché comunque potete immaginarvi che c'è anche una... necessità di pubbliche relazioni, di fingere che almeno dal punto di vista di rappresentanza la libertà di pensiero e di parola accademica venga tutelata, per cui diciamo anche questo tipo di attività antisindacali anche nell'università pubblica e nell'università della California esistono, ma sempre con un discorso di comunque di fondo di finta legittimizzazione della possibilità di portare avanti la lotta. Quindi abbastanza inquietante il fatto che invece Columbia University non abbia neanche fatto finta proprio che loro tutelassero questo diritto dei loro lavoratori, hanno assunto questa agenzia famosa appunto per offrire pacchetti di pratiche antisindacali, e nei negoziati, insomma, le dichiarazioni di cui comunque l'università si è resa responsabile sono, secondo me, allarmanti. Vorrei pensare anche per i conservatori, cioè anche per la gente che comunque è a favore del fatto di avere le università private perché fa finta che siano migliori di quelle pubbliche. Secondo me un'università che apertamente dice noi non vi vogliamo pagare uno stipendio per vivere a New York perché voi non siete abbastanza produttivi, se noi vi aumentiamo lo stipendio qual è la produttività in più che aumentate, cioè un pochino... Io lo trovo un discorso difficile da far andare giù, anche se fossi una sostenitrice comunque di queste istituzioni private, che comunque rimangono in ultima analisi delle istituzioni educative. Non, cioè, se voi andate a leggervi i documenti sul negoziato, delle paghe degli studenti di dottorato, non viene mai nominato in alcun punto da parte dell'università la necessità di mantenere alto il livello di preparazione dei propri docenti perché è un'istituzione educativa. Tra l'altro, un'altra cosa, questo vabbè, giusto in passante, però per dire qual è la narrativa, la narrazione che c'è attorno a questa questione, l'università si chiama il management in tutti questi negoziati. Cioè la Columbia University non dice mai Columbia University, ma dice il gruppo manageriale. Io lo trovo
Giusto,
lo trovo
sì.
proprio una. Cioè, mi inquieta che sia così apertamente, cioè non neanche le pretese, non lo so, non lo so, forse questo nuovo secolo ci porta proprio all'abbandono
Ma invece
del
sì,
discorso foucaultiano.
apprezza che sono trasparenti nel loro modo
Forse
di
dovrei.
pensare di se stessi.
Esatto. Comunque, diciamo, vabbè, che le università private americane siano delle aziende per il profitto, forse non.
Non
Non do
sorprende più
Esatto,
nessuno.
non dobbiamo convincere voi che ci ascoltate, però per gli americani questo un pochino è stato uno shock, oggettivamente. Cioè, comunque l'idea che alcuni di questi posti di cui vi parliamo oggi siano il non plus ultra la conservazione della cultura mondiale, cioè esiste ancora tutt'oggi. Quindi io direi, perché non mettiamo della musica e poi parliamo del secondo argomento che volevamo coprire oggi? Cosa ci proponi, Belka?
Io metterei un classico, Luigi Tenco con la sua cara maestra.
Ah.
Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati, come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua? Egregio sindaco, mi hanno detto che un giorno tu gridavi alla gente: vincere o morire. Ora vorrei sapere come mai vinto non hai, eppure non sei morto, e al posto tuo è morta tanta gente che non voleva né vincere né morire.
Eccoci ritornati e adesso vogliamo un attimo, diciamo, lasciarci indietro in parte la Columbia University e guardare un pochino a quello che sta succedendo in una causa aperta contro tutta una serie di università private, e gran parte delle quali formano quella cosa che in America si chiama la Ivy League. che è un termine che in realtà si usa anche in Italia, spesso in realtà impropriamente, perché, fun fact, cosa che magari non sapevate, la Ivy League in realtà è una lega sportiva, cioè un campionato di sport. Non esiste un termine, cioè esiste la league di Ivy League, è proprio un tipo il campionato sportivo, ed è in realtà raduna tutta una serie di le università, per lo più della costa est, che erano state fondate prima dell'indipendenza americana. Gli inglesi sono tutti, diciamo, quelle più antiche e prestigiose, ma in realtà cioè in questo termine tecnicamente non rientrano, ma poi la gente ci si infila un po' di tutto, e infatti la cosa di cui vogliamo parlare adesso copre anche università che non sono,
Non sono la Ivy League
sono Ivy League,
tecnica.
ma sono
Sì.
altri grandi centri di ricerca privati, per esempio l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, che tutti quanti sempre pensano sia Ivy League, non lo è, però diciamo
No, è un
sta
politecnico, non
lì,
è una.
esatto, non può esserlo.
Sì. Sì, le Ivy League originali sono 8, però di fatto quando la gente appunto parla delle Ivy League è più un concetto, forse.
8-13, non sono
Sono
8, no?
8,
8, ok.
sono 8, e però appunto sono. C'è un concetto, è uno stile di vita. Essere Ivy League
È uno
non
stato
è uno
mentale.
stato mentale. Quindi sono appunto tutte università private, università che hanno moltissima fama. Alcuni di questi nomi probabilmente li avrete sentiti nominare: Yale, Harvard, Dartmouth College, Columbia University, Cornell, Duke University. Però appunto all'interno di questa causa ci sono finite poi altre università, un totale di 16 università private, che sono però grandissimi nomi delle università americane, alcune non necessariamente conosciute in Italia, ma che se negli Stati Uniti avete studiato in uno di questi posti, la gente vi tratta in un modo diverso.
Sì, diciamo che insomma, parte del tutto il problema di queste università private, cioè, ne abbiamo anche già parlato un po' di volte, e quali sono i meccanismi di accesso, perché di fatto queste università sono degli strumenti per l'elite di creare dei nuovi quadri, dei nuovi profili dirigenti. Una delle critiche che viene fatta è che in realtà più che quello che impari sono le connessioni che fai, quindi i contatti, la gente. L'avere il titolo di quella università sul curriculum è più facile che vieni chiamato a fare un'intervista di lavoro, indipendentemente da quello che sai
È
fare.
tipo comunione e liberazione.
È un pochino sì, è un pochino esattamente quel contesto lì. Per cui, essendo università private, però comunque essendo istituzioni in un certo modo regolate, perché sono non, ufficialmente no profit, hanno un sistema di tasse agevolato, cioè esattamente come devono scegliere chi entra all'università o no, chiaramente è un punto critico, perché è vero che sono private, ma non è che possono proprio fare il cazzo che gli pare. Cioè, una volta lo facevano e il cazzo che gli pare era non ammettiamo gli ebrei neri, poi in senso sono iniziate ad arrivare tutta una serie di leggi, riforme e pratiche che hanno, insomma, ristretto la loro libertà di fare il cazzo che gli pare, l'ora di selezione degli studenti, perché non possono discriminare la gente, perché devono fare una serie di scelte, e quello di cui parliamo oggi è non possono fare un cartello tra di loro e decidere fondamentalmente in comune e in maniera segreta come gestirsi le iscrizioni, perché cioè hai voluto fare l'università privata e mo fai l'università No, cioè, competi sul mercato.
Esatto. Sì, quindi qual è la cosa? Allora, all'inizio di gennaio 2022 è uscita una causa civile contro questo gruppo di università che vengono chiamate in tutta la causa, io lo trovo geniale, il cartello, non lo so, a me piace che le chiamino così, in cui praticamente quello che viene detto è che queste università si sono messe d'accordo per decidere di tenere artificialmente basse la quantità di soldi che vengono dati agli studenti che provengono da famiglie con un reddito più basso di un certo tot.
Perché, nel senso, magari chiariamolo, perché magari non è chiaro, nel senso, queste sono università private e hanno costi, diciamo, di iscrizione, tasse annuali da pagare che vanno su, diciamo, penso
Su
50.000, 60.000
50.000
dollari
l'anno, sì.
l'anno, dipende dall'università, ma comunque hanno dentro il loro sistema universitario delle borse per chi viene da, diciamo, famiglie che hanno un reddito più basso, hanno dei meccanismi, cioè nel senso non tutti pagano 60.000 euro l'anno, c'è cioè chi paga 60.000 euro l'anno, però ci sono qualcuno che nel senso riceve delle borse di studio, degli aiuti, appunto per tornare al discorso di prima, perché a un certo punto il fatto che loro facessero soltanto entrare i figli di quelli che c'erano stati prima ed erano banchieri era diventato un po' troppo anche per loro. In realtà paradossalmente a volte se la rivendicano, nel senso perché ti dicono anche: ah, figlio di banchiere, è utile per te andare all'università con qualcuno che era più povero, così hai esperienze più
Sì,
complesse,
così
capisci?
capisci i poveri
Quindi,
anche
diciamo,
dicono.
vogliono anche loro avere una percentuale di
Certo.
studenti che non vengono per forza dall'alta classe.
No, infatti c'è questa. Allora, sulla questione di come ricevere fondi per studiare all'università americana potremmo parlarne per tipo, non lo so, credo 8 puntate e non riusciremmo a esaurire la questione. Però vi basti sapere che questi fondi arrivano da una marea di istituzioni diverse. Tendenzialmente i fondi che arrivano dal governo federale sono fissi, vengono dati all'università e l'università ha l'obbligo di spenderli durante l'anno, per cui che voi ci assumiate, cioè ci paghiate le tasse per 25 persone o 50 persone, quello dipende da quanto decidete di far pagare le tasse, ma i soldi alla fine dell'anno vanno finiti. Poi però c'è la possibilità per alcune università di avere questo status. Che si chiama need blind, cioè cosa vuol dire? Che, e questo è, io penso che sia una cosa tra l'altro puramente di status symbol, nel senso che le università per qualificarsi come università need blind hanno bisogno di dichiarare che loro quando accettano gli studenti della triennale non guardano al reddito. Quindi cosa succede? Se voi venite ammessi in una di queste università e non potete permettervi di pagare l'università vi deve pagare le tasse.
Però aspetta, l'idea è, immagino, che tu dici, cioè io ho selezionato gli studenti solo in base al
Al
merito,
merito.
non ho fatto entrare nessuno perché ho guardato il suo reddito e ho deciso che è in base al suo reddito.
Certo.
Cioè, la mia decisione era puramente accademica,
Sì.
diciamo, sul merito. Poi una volta che ti ho scelto,
Ti pago io le tasse
se
se tu
non
non
sei
te le.
capace di pagartele, ti
Sì.
devo tenere se tu vuoi venire e ti devo pagare io quello che tu non riesci a pagare.
Però questa non è una, cioè non è una legge dello Stato, nel senso tu come università, infatti la maggior parte delle università negli Stati Uniti non è need blind e, no, e ti dirò di più, l'intera università pubblica dell'Università della California non è need blind, per cui non è una cosa, cioè essere o non essere need blind, per questo dico è più una cosa di status symbol, nel senso che se tu sei l'università che si può permettere di prendere la decisione di essere need blind completamente, perché poi c'è anche una differenza tra se sei uno studente internazionale, se sei uno studente domestico, se sei uno studente che viene da qui e da là. Queste, le università dell'Ivy League sono need blind per tutti, in teoria, quindi anche gli studenti internazionali potrebbero essere accettati e avere l'interezza dei loro 4 anni di studi coperti. Quindi, quando si è restituito questo status di need blind, alcune università si erano messe d'accordo già nel 91, questo succede la prima volta, fondamentalmente per scambiarsi informazioni su chi erano gli studenti a cui loro avrebbero offerto le borse di studio per non farle offrire alle altre università. Qual era l'idea? Che se tu, cioè perché l'offerta delle borse di studio va come la negoziazione di un salario lavorativo. Cioè, voi immaginatevi un ragazzino che manda, viene accettato, non lo so, in 4 di queste università, deve decidere in quale entrare, potrebbe prendere la decisione solamente sulla base di qual è la borsa di studio più alta,
Che avrebbe anche
ok? Che
senso dire:
avrebbe
se
senso.
quell'università lì mi ha offerto un po' più soldi, magari è un po' più facile per me andarci,
Sì.
vado lì piuttosto che là.
Esatto, nel 91 le università proprio si condividevano i nomi delle persone che avrebbero preso con le offerte che avrebbero fatto. Così, per esempio, tu potevi vedere l'offerta dell'MIT, eri la Duke University e dici, ok, questa persona qua probabilmente già andrà all'MIT, io faccio l'offerta a qualcun altro. Questo ovviamente cosa causa? Che l'MIT è sicuro di essere l'unica università che ammetterà questa persona e quindi puoi anche offrire
Meno.
meno. Questa è la cosa interessante. Allora, l'MIT sostiene che loro hanno vinto questa causa perché erano già stati portati in causa.
Ma il tribunale è
d'accordo. No, nel senso che tutte le altre 8 università della Ivy League hanno firmato un settlement. Quindi hanno deciso di pagare fondamentalmente i danni alle persone che li avevano citati in giudizio e la causa si è conclusa così. L'MIT sostiene che loro hanno vinto. Io non so. Effettivamente l'MIT non ha mai dovuto pagare dei soldi. L'MIT sono anche stati quelli forse più battaglieri su questa causa perché loro hanno cercato di difendersi dicendo in realtà questa non è una pratica di violazione della legge sul monopolio perché... cioè fare così ci impedisce di non buttare via soldi dandoli a gente che magari cioè sarebbe venuta da noi comunque anche se gli avessimo offerto di meno, che io trovo geniale come giustificazione comunque, perché tu sei a favore del libero mercato ma la tua giustificazione è però noi volevamo dargli meno soldi perché altrimenti dovevamo spendere di più, cioè allora... Boh, perché si avvolge nel libero mercato un pochino. Vabbè, comunque l'MIT, niente, no, proprio loro non... Se, vabbè, l'MIT d'altra parte in questi anni cioè, ha fatto cose anche ben più gravi, devo dire, con le frequentazioni dei suoi professori, con Epstein, per cui non ci stupiamo più di niente. Comunque, questo succede nel 91. Nel 94 il governo federale fa una specifica provisione della legge sull'antitrust per le università, per limitare la possibilità che questo caso esca di nuovo. E quindi questa legge dice che le università sono soggette alla legge dell'antitrust, ma ci sono dei casi in cui possono collaborare. Questo caso è limitato al fatto che le università possono avere delle formule matematiche per determinare la capacità di solvenza degli studenti e le possono condividere. Le une con le altre. Però devono sempre essere soggette a questo status di need blind, per cui appunto, se, ripeto, cioè se siete un'università che invece guarda a reddito per accettare le persone, non c'è problema, potete discriminare sulla base di reddito senza problemi. Cosa è successo in questo nuovo caso? Si è scoperto che fondamentalmente 16 università avevano trovato una serie di formule che approssimavano abbastanza bene alla capacità, cioè approssimavano molto bene al reddito.
Quindi c'è un algoritmo per capire, cioè tu non puoi guardarmi il reddito, ma è un algoritmo che te lo predice.
Sì, perché loro possono fare delle domande su questioni di solvenza e cose varie, per cui c'è una maniera in realtà per risalire all'informazione sul reddito degli studenti. Non si possono più dare i nomi degli studenti, cioè questa cosa adesso è illegale, tu non puoi dire che quali sono le persone che vuoi ammettere così che gli altri non gli facciano l'offerta, però si sono messi d'accordo su un massimo di soldi che avrebbero offerto. Quindi le università di fatto hanno calmierato gli aiuti finanziari al ribasso, così facendo di fatto tenendo fuori dalle università... cioè tantissime persone. Si stima che ci siano 170.000 studenti che potrebbero aver diritto a essere risarciti da questa università. Numero massimo, chiaramente non succederà mai, però comunque una pratica abbastanza diffusa per anni.
Però diciamo il processo è appena iniziato, non sappiamo ancora come evolverà.
Sì, il processo è iniziato e mi pare tipo il 9 di gennaio del 2022, quindi proprio recentissimo, forse la prima udienza è il 24. La cosa che appunto in realtà potrebbe essere interessante tenere d'occhio è che il 22 settembre di quest'anno scade la esenzione all'antitrust delle università, quindi non è chiaro se verrà appunto
riestesa.
Ovviamente, anche questo non lo so, a me faceva ridere che di vari portavoci di alcune di queste università, appunto 16 istituzioni, alcune in California, altre sulla East Coast, che sono stati contattati, davano tutti delle risposte del tipo: questa cosa è 100% legale, che a me non lo so, quando la gente ti deve dire questa cosa solitamente, magari lo era, però anche se fosse legale, comunque, cioè diciamo, dà anche un pochino l'idea di cosa sono disposte a fare, la quantità di, cioè, di soldi, di tempo che queste istituzioni sono disposte a spendere pur di mantenere intatto il loro, cioè il tipo di gente che appunto entra all'interno di queste istituzioni, occasionalmente immagino prendendo dei token da, non lo so, le comunità nere, le comunità latine, le donne, la gente con reddito basso, giusto per appunto allargare il palato di esperienze dei figli dei banchieri di New York.
Direi che la nostra puntata potrebbe terminare qui. Beh, chissà, probabilmente avremo degli aggiornamenti su questa cosa in futuro.
Io sono Strelka.
E io sono sempre Belka. E come sempre, stay woke
and stay woke.